Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Il gran sole e il cielo limpido dell'Alabama che avevano accolto al loro risveglio gli abitanti di Selma il 7 marzo del 1965 non avevano migliorato l'umore di nessuno. Nei giorni precedenti, tutti avevano avuto un motivo per temere quel 7 marzo. Un gruppo di attivisti per i diritti degli afroamericani progettava di partire da Selma a piedi per raggiungere Montgomery, la capitale dell'Alabama, e chiedere la fine delle discriminazioni che impedivano ai neri di votare. Erano qualche centinaio di persone e volevano solo camminare, pacificamente. Gli abitanti della città si dividevano tra chi temeva le manifestazioni degli afroamericani e considerava inaccettabili le loro richieste, e chi temeva le violenze, i linciaggi e le persecuzioni supplementari che gli afroamericani si trovavano ad affrontare ogni volta che alzavano la testa. La marcia non fece neanche in tempo ad attraversare il ponte che permette di lasciare la città, che i manifestanti si trovarono davanti un mare di divise blu. Erano poliziotti. I manifestanti si fermarono e si inginocchiarono per pregare. Non faceva freddo, ma qualcuno tremava. I poliziotti indossarono le maschere antigas, salirono a cavallo, afferrarono fruste e mazze. Prima che i manifestanti potessero decidere se proseguire e andare avanti, i poliziotti furono su di loro. L'unica cosa che si vedeva distintamente nella nebbia causata dai gas lacrimogeni erano i manganelli che oscillavano, ognuno come il rintocco di un orologio, che riemergevano sopra la nuvola, arrestando la loro corsa, e poi tornavano precipitosamente ad abbattersi verso il basso.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa, con il sostegno di Link. Impara le lingue dai contenuti che ti piacciono.
Finché non compì 6 anni, John Lewis aveva visto solo 2 persone bianche in tutta la sua vita. Era nato nel 1940 ed era il terzo di 10 figli di 2 mezzadri afroamericani, eredi di una famiglia di schiavi che, mettendo insieme tutti i loro risparmi, erano riusciti a comprare un pezzetto di terra vicino Troy, in Alabama. Non avevano acqua corrente né elettricità. Coltivavano cotone, mais e arachidi. Allevavano galline e fin da quando era molto piccolo, i genitori di John Lewis gli avevano affidato il pollaio. John Lewis non si limitava a dare da mangiare alle galline, ma gli parlava, dava loro dei nomi. Balbettava, ma diceva che da grande voleva fare il reverendo, quindi passava il tempo a recitare sermoni alle galline, a celebrare i funerali di quelle che morivano e i battesimi di quelle che nascevano. Andava a scuola John Lewis, ma ogni anno, durante il raccolto, doveva smettere di frequentare le lezioni per dare una mano ai suoi genitori. Gli piaceva leggere, ma i suoi genitori gli avevano detto che non poteva frequentare la biblioteca della città. Non poteva fare un sacco di altre cose, John Lewis. Durante i 4 secoli della schiavitù, iniziati quando gli Stati Uniti facevano ancora parte dell'impero britannico, i bianchi volevano tenere i neri vicini a sé, per usarli e abusarli come preferivano. Quando la schiavitù fu abolita, alla fine dell'Ottocento e della guerra di secessione, le cose cambiarono. I bianchi volevano che i neri stessero il più lontano possibile da loro, dalla loro vista, dalle loro città. il tratto di penna della firma di una legge non era bastato a cambiare una cultura secolare, ovviamente, né aveva redistribuito il potere politico, giudiziario, economico, legislativo, che restava completamente in mano ai bianchi. I neri furono immediatamente marginalizzati e ghettizzati, e soprattutto nel sud degli Stati Uniti, sottoposti a un regime legislativo costruito dai bianchi apposta per loro e apposta per tenerli sottomessi e lontani. Le cosiddette leggi Jim Crow, dal nome di un offensivo stereotipo razzista, stabilivano che ogni luogo pubblico dovesse essere segregato e avere una parte per i bianchi e una, molto peggiore, per i neri. Questo è Steve Switz, docente universitario e storico americano.
Jim Crow separated folks on streetcars, they separated folks in bathrooms. Black folks would not be allowed to use a spigot where water was flowing just to get a drink, even if it was used by white folks in any way. They just simply wanted to separate black people from all of white folks and then assure that in Jim Crow laws that they were unable to influence society so that they could change any of this.
Valeva per gli autobus come per i taxi, per i bar come per i ristoranti. C'erano scuole solo per neri, ospedali solo per neri, bagni solo per neri, chiese solo per neri e luoghi di ritrovo solo per neri, tutti mal finanziati, scadenti e decadenti. E quello che non era possibile separare, per esempio l'unica biblioteca di Troy, ai neri era semplicemente inaccessibile. Nei quartieri dei neri non si potevano accendere mutui, le banche non investivano e le scuole avevano pochissime risorse. Allo scopo di evitare che queste leggi potessero cambiare, in tutto il sud degli Stati Uniti erano state approvate delle altre leggi che impedivano di fatto agli afroamericani di votare. Dato che il divieto non poteva essere palese, erano leggi piuttosto creative. Alcune imponevano il pagamento di una tassa che nessun nero avrebbe mai potuto permettersi. Altre richiedevano di superare un test di cultura generale e alfabetizzazione, che era una passeggiata per i bianchi e impossibile per i neri. Altre leggi ancora prevedevano che dovessero essere pubblicati i nomi, i cognomi e gli indirizzi di chi si registrava nelle liste elettorali. Quando si registrava un afroamericano, dopo qualche giorno qualcuno metteva una bomba davanti casa sua o gli dava fuoco. Gli altri recepivano il messaggio. In molte di queste città e di questi stati, i neri erano la maggioranza della popolazione, ma chi poteva votare era lo 0,%. D'altra parte, a chi potevano rivolgersi queste persone per avere giustizia? Il potere era completamente nelle mani dei bianchi e gli stati erano liberi di organizzarsi come volevano. Anche i giudici erano bianchi e in tribunale tutte le giurie erano composte solo da bianchi, perché solo chi era registrato nelle liste elettorali poteva essere scelto in una giuria. I neri venivano accusati di qualsiasi reato, anche quelli che non avevano commesso, senza nessuna speranza di difendersi. Quando un bianco veniva accusato di qualcosa, di un furto o di un omicidio, per cavarsela gli bastava trovare un nero a caso a cui dare la colpa. Se fosse stato fortunato, attenzione, fortunato, quel nero a caso sarebbe stato mandato in carcere per qualche anno. Altrimenti sarebbe stato linciato, picchiato e ucciso in mezzo alla strada da qualcuno che non sarebbe mai stato punito, che fosse la polizia o il Ku Klux Klan, che spesso erano pure composti dalle stesse persone. Non parliamo di secoli e secoli fa, parliamo degli anni 50. Nel 1956, John Lewis aveva 16 anni.
I remember in 1956, at the age of 16, with some of my brothers and sisters and cousins, we went down to the public library in the little town of Troy, trying to get a library card, trying to check out some books. And we were told by the librarian that the library is for whites only, not for colors.
Lewis sapeva che le cose non funzionavano così in tutti gli Stati Uniti. I suoi genitori gli avevano raccontato che al nord la segregazione non c'era e le cose per i neri andavano un po' meglio. Lo avevano però anche ammonito: cercare di cambiare le cose qui porta solo guai, quindi resta fuori dai guai. In quegli anni però Lewis aveva consolidato la sua ambizione di fare il reverendo, ascoltando alla radio i sermoni di un importante pastore, il dottor Martin Luther King. Sempre ascoltando la radio, Lewis scoprì che qualcuno a sud stava iniziando a ribellarsi, per esempio salendo sugli autobus dei bianchi. Scrisse allora una lettera a Martin Luther King nel 1957, dicendogli che avrebbe voluto frequentare un'università solo per bianchi a 15 km da casa sua, a Troy. Lewis aveva inviato domanda di iscrizione senza mai avere risposta e nel frattempo si era iscritto in un college per afroamericani a Nashville. King gli rispose e accettò di incontrarlo, ma lo avvertì di parlare con i suoi genitori. Qualsiasi manifestazione di protesta avrebbe messo a rischio la loro vita e quindi Lewis desistette. A Nashville, però, Lewis fondò un gruppo di studenti per i diritti civili e cominciò a manifestare. L'incontro con King lo aveva motivato e ispirato e King di tanto in tanto gli telefonava e si faceva sentire, diventando il suo mentore. Lewis e i suoi compagni entravano nei ristoranti e si sedevano ai tavoli riservati ai bianchi, come se niente fosse. Chiedevano un panino o un caffè. Se gli veniva chiesto di spostarsi, non lo facevano, ma non reagivano nemmeno. Si prendevano gli sputi, i pugni, i calci, gli insulti e si facevano trascinare fuori. Il giorno dopo, ricominciavano. Seguendo gli insegnamenti di Martin Luther King, queste proteste erano completamente non violente. La ragione della non violenza non era solo etica, di principio, visto che non avrebbero voluto fare agli altri quello che gli altri facevano a loro. Era una ragione strategica. Qualsiasi gesto di reazione sarebbe bastato per giustificare qualsiasi forma di ritorsione violenta nei loro confronti. Sarebbe servito a dire: ecco, vedete cosa hanno fatto? Invece bisognava non reagire mai. Non rispondere mai. Chiedere di poter mangiare un panino al bancone, ricevere uno sputo, chiedere di nuovo un panino. Ricevere un pugno, rialzarsi e provare a sedersi di nuovo, ogni giorno, in ogni posto. Lewis e i suoi si esercitavano tra loro addirittura. Studiavano Gandhi e Thoreau, si chiudevano in una stanza e a turno si provocavano, si insultavano a vicenda dicendosi le cose peggiori, si sputavano addosso, si malmenavano. Dovevano essere pronti a tutto e non dovevano fare niente.
We studied what Gandhi attempted to do in South Africa, yeah. What he accomplished in India. We studied Thoreau and civil disobedience. We studied the great religions of the world, small group of students in Nashville. And many of us grew to accept nonviolence as a way of life.
Nel 1961, John Lewis fu uno dei Freedom Riders, 13 persone, bianche e nere, che decisero di viaggiare in autobus da Washington a New Orleans, tutte insieme. Arrivati negli stati del sud, a ogni fermata i 13 vennero insultati, bullizzati e picchiati dalla polizia e dalla folla. John Lewis si prese una mazzata in testa che gli fece perdere i sensi, fu arrestato e finì in prigione proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto laurearsi. Scrisse una lettera all'università dalla sua cella, dicendo: «Non potrò essere con voi, ma non c'è posto migliore in cui vorrei trovarmi adesso». Nel frattempo, però, i Freedom Riders venivano emulati da tante persone in giro per il paese, e piano piano qualcosa si desegregava, qualche muro crollava, qualche tabù saltava e tutto il paese guardava un altro paese in cui qualcuno lottava, in cui qualcosa si muoveva. 2 anni dopo, Lewis divenne il fondatore e leader dello Student Nonviolent Coordinating Committee, un'associazione per i diritti civili composta da studenti afroamericani. Era il 1963. Negli anni precedenti, Lewis era stato arrestato 24 volte e picchiato molte di più. La sua tenacia e la sua maturità lo avevano fatto notare agli adulti, ai leader del movimento per i diritti civili, e quel movimento non poteva fare a meno degli studenti. Lewis divenne così, a soli 23 anni, uno dei cosiddetti Big Six, i 6 punti di riferimento nazionali del Movimento per i diritti civili, uno dei quali era Martin Luther King, il suo mentore. Il lavoro del movimento, le marce su Washington, l'esempio di King e infine anche l'uccisione del presidente John Fitzgerald Kennedy crearono nel paese le condizioni perché potesse finalmente essere approvata nel 1964 la legge sui diritti civili. La legge che sulla carta avrebbe messo fine alle segregazioni razziali negli Stati Uniti. Sulla carta, però, concretamente, sarebbe stato molto più difficile.
Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law, and thus reaffirms the conception of equality for all men that began with Lincoln and the Civil War 100 years ago. The Negro won his freedom then, he wins his dignity now. 5 hours after the House passes the measure, the Civil Rights Act of 1964 is signed at the White House by President Johnson.
Come era stato per l'abolizione della schiavitù, anche la legge sui diritti civili non rappresentò la certificazione di un progresso che era già stato maturato dalla società, bensì un tentativo di strattonarla in avanti, la società. Il Congresso aveva deciso cosa fosse più giusto fare e aveva deciso di metterlo per iscritto, in una legge, così da dare agli attivisti strumenti legali a cui appellarsi e ai governatori delle leggi diverse da applicare, volenti o nolenti. Soprattutto al Sud, però, molti erano nolenti. All'epoca, infatti, il Partito Repubblicano era il partito più saldamente unionista e antischiavista. D'altra parte, era stato il partito di Abraham Lincoln. Il Partito Democratico, invece, era il partito che voleva dare più autonomia agli stati e che vedeva il governo centrale come oppressivo. In molti stati del Sud-Est, quindi, il Partito Democratico era anche il partito della segregazione, dei violenti e dei razzisti. La legge sui diritti civili del 1964 proibiva e proibisce ancora oggi ogni discriminazione basata sull'etnia, sul colore della pelle, sulla religione e sul genere, e impedisce ogni forma di segregazione basata su questi criteri. Il governo federale, però, all'epoca non aveva molti poteri per far applicare questa legge. Alcuni governatori si rifiutarono apertamente, altri fecero ricorso, altri ancora decisero semplicemente di non recepirla. Infatti, il Movimento per i diritti civili continuava a muoversi, a organizzare, a lottare e a marciare. 4 giorni dopo l'approvazione della legge, John Lewis guidò 50 persone afroamericane negli uffici del comune di Selma, in Alabama, uno dei più rigidi nel perseguire la segregazione e la sottomissione dei neri. I 50 attivisti volevano solo registrarsi nelle liste elettorali, ma furono respinti. Anche i successivi tentativi furono inutili e nel frattempo i neri continuavano a essere cacciati, picchiati e arrestati ogni volta che cercavano di usare i bagni, i ristoranti e gli autobus dei bianchi. A gennaio del 1965 il Movimento per i diritti civili decise di cominciare i lavori per organizzare una marcia, da Selma a Montgomery, la capitale dell'Alabama, per protestare contro il governatore razzista George Wallace. Iniziarono riunioni, picchetti, sermoni e comizi, ma le riunioni venivano spesso interrotte dall'arrivo di bande di bianchi o dei poliziotti. Un giorno, un gruppo di agenti decise di inseguire una famiglia di afroamericani che aveva partecipato a uno di questi incontri e che si era rifugiata dentro un ristorante. Gli agenti entrarono, li trovarono, li picchiarono e uccisero a colpi di pistola il figlio della coppia, un ragazzo di nome Jimmy Lee Jackson, che era anche l'unica persona che lavorava in tutta la famiglia. L'omicidio di Jackson portò gli attivisti a rompere gli indugi. La marcia da Selma a Montgomery fu fissata per il 7 di marzo. Continuiamo tra poco.
Vorresti che il tuo inglese o qualsiasi altra lingua fosse migliore? Steve Kaufman, il famoso poliglotta di YouTube, ne parla 20. Le ha imparate usando un metodo molto semplice. Nel tempo libero ascolta qualsiasi contenuto gli piaccia e poi legge ciò che ha ascoltato, finché non è in grado di parlare fluentemente.
50 anni fa ho imparato il cinese in questo modo, anche se non era semplice. Rovistavo le librerie in cerca di testi per principianti e avevo un registratore a bobine. Con l'incredibile facilità di accesso a contenuti interessanti che c'è oggi, la portabilità dell'audio e una piattaforma di apprendimento come Link, ho imparato più lingue negli ultimi 15 anni che nei precedenti 35.
Il metodo Link è l'unico che ti fa partire dalle basi fino a diventare un esperto. Apprendi da tutte le trasmissioni, i film e i podcast che ti piacciono. Nessuna grammatica noiosa, nulla da imparare a memoria, niente giochi. Impara una lingua senza limiti. Se vuoi migliorare il tuo inglese, abbiamo creato un corso in cui puoi trovare le fonti che Francesco Costa usa per il suo podcast. Vai su lingq.com/da Costa a Costa. Crea un account gratuito e cerca l'elenco degli estratti originali di Da Costa a Costa. Potrai immergerti ancora di più in ogni episodio e dare una svolta al tuo inglese. E se ascolti questo podcast, passa a un account premium di un anno con il codice B-12 da Costa a Costa 2020. Potrai avere uno sconto del 35% sul prezzo mensile.
Siamo tornati quindi al punto da cui è partito il nostro racconto. 7 marzo 1965. Circa 500 persone, tutte o quasi tutte afroamericane, decisero di partire da Selma per raggiungere a piedi Montgomery, la capitale, 80 chilometri. Il governatore Wallace aveva proibito la marcia perché avrebbe intralciato il traffico, ma era un pretesto. Le sue idee sugli afroamericani e la segregazione erano note. John Lewis, che a 25 anni avrebbe guidato la marcia, indossava un impermeabile e uno zainetto. Immaginava che sarebbe stato arrestato, quindi pensò di portarsi dietro un paio di libri, una mela, un'arancia e uno spazzolino da denti.
In his backpack I had two books. I thought we were going to be arrested and that we were going to go to jail, so I wanted to have something to read in jail. I wanted to have something to eat in that backpack. I had an apple and I had an orange. Since I thought we were going to be arrested and go to jail, and I'd be in jail with my friends, my colleagues and neighbors, I wanted to be able to brush my teeth. I had toothpaste and toothbrush. We get to the highest point on the Edmund Pettus Bridge. Down below, we saw a sea of blue, Alabama State Troopers.
I manifestanti erano saliti sull'Edmund Pettus Bridge, che portava fuori da Selma, e lo avevano percorso tutto. All'altro capo del ponte, però, trovarono centinaia di poliziotti. «Questa marcia non è autorizzata!» gli urlarono con un megafono, mentre i manifestanti si inchinavano per pregare.
Go home or go to your church. This march will not continue.
Dopo 3 minuti, alcuni soldati salirono a cavallo. Altri cominciarono a correre, brandendo fruste e mazze rivestite di filo spinato, e raggiunsero i manifestanti. Il gas lacrimogeno creò una nuvola e rese impossibile respirare, mentre i poliziotti picchiavano, frustavano e bastonavano. Ai piedi del ponte, le telecamere delle televisioni nazionali riprendevano quello che stava accadendo, ma anche il solo rumore era raggelante. Il rumore delle mazzate e delle ossa rotte, delle urla e dei pianti. John Lewis fu uno dei primi a essere colpiti e una mazzata gli ruppe il cranio. Lui stesso ha raccontato più volte di non ricordare come riuscì a trascinarsi indietro sul ponte fino alla chiesa da cui era partito, insieme con gli altri manifestanti. Era una domenica, il 7 marzo del 1965. Quel giorno sarebbe rimasto nella memoria degli americani come il Bloody Sunday. Moltissimi americani, soprattutto nel nord del paese, furono sconvolti dalle immagini del massacro. Non ci furono morti, per fortuna, ma i feriti furono decine e decine. Una ragazzina di 14 anni fu picchiata così brutalmente che dovette ricevere 7 punti sul viso e 28 sul cranio. Le ossa rotte non si contavano. John Lewis, ancora con la testa fratturata, disse a un giornalista: «Non capisco come il presidente possa mandare i propri soldati in Vietnam e non qui, a Selma, a difendere gli americani». Il presidente Lyndon Johnson condannò le violenze, fece pressioni sul governatore Wallace perché cambiasse atteggiamento e promise una legge federale sul diritto di voto. Due giorni dopo, il 9 marzo, i manifestanti marciarono di nuovo. Alcuni con le stampelle, altri ancora con le facce tumefatte. Nel frattempo, da tutto il paese, centinaia di persone, soprattutto religiosi, bianchi e neri, avevano raggiunto Selma per marciare con loro. Preti, suore, pastori. Insieme a John Lewis, anche Martin Luther King avrebbe guidato la nuova marcia. I manifestanti chiesero al tribunale locale di impedire alla polizia di intervenire, ma il tribunale invece proibì la marcia, sostenendo di avere bisogno di qualche giorno ancora per deliberare. Più di 1000 persone salirono comunque sull'Edmund Pettus Bridge e di nuovo arrivarono all'altro lato del ponte, dove di nuovo trovarono i poliziotti ad aspettarli. Quella volta però, per decisione di King, dopo una breve preghiera i manifestanti tornarono indietro. Non volevano violare l'ordine del tribunale, anche in quel caso non volevano passare dalla parte del torto. Fu un gesto responsabile per cui King fu molto criticato dai suoi compagni, perché alcuni lo videro come una resa. Ma gli attivisti non fecero in tempo nemmeno a discutere cosa fosse opportuno fare, che dovettero fare i conti con un'altra tragedia. Quella sera stessa, un reverendo bianco di Boston, James Reeb, che aveva raggiunto Selma per solidarietà con i manifestanti, fu brutalmente picchiato da 3 razzisti. 2 giorni dopo, l'11 marzo, morì in ospedale. La situazione non era più sostenibile. Il 15 marzo, il presidente Johnson convocò il Congresso in seduta congiunta, presentò una nuova legge sul diritto di voto e intimò ai parlamentari di approvarla il prima possibile. Il massacro di Selma, disse, era stato un punto di svolta nell'infinita ricerca della libertà da parte degli esseri umani.
But even if we pass this bill, the battle will not be over. What happened in Selma is part of a far larger movement which reaches into every section and state of America. It is the effort of American Negroes to secure for themselves the full blessings of American life. Their cause must be our cause too. Because it's not just Negroes, but really it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice.
Il 17 marzo arrivò la decisione del Tribunale dell'Alabama, messo sotto straordinaria pressione dalla Casa Bianca. I manifestanti potevano marciare. Il presidente Johnson mandò la Guardia Federale perché scortasse i manifestanti e impedisse alla polizia statale di fare altri danni. Domenica 21 marzo, 8000 persone partirono da Selma, attraversarono l'Edmund Pettus Bridge e, occupando 8 corsie, cominciarono a camminare. C'era anche John Lewis in testa, con un vistoso cerotto sul cranio. La mattina del 24 marzo i manifestanti arrivarono a Montgomery e nel frattempo erano diventati 25.000. Sui gradini del Congresso statale, Martin Luther King pronunciò uno dei suoi discorsi più famosi.
I know you're asking today, how long will it take? Somebody's asking how long will prejudice blind the visions of men?
Quanto manca? Si chiedeva retoricamente King in questo discorso. Quanto manca finché non saremo davvero tutti uguali? Non manca molto, si rispondeva. Non manca molto.
How long? Not long.
How long?
Because you shall reap what you sow.
Yes, sir.
How long? Not long.
How long?
True forever on the scaffold, wrong forever on the throne.
Yes, sir.
Yet that scaffold sways the future.
Thank you.
Le proteste e le rivendicazioni degli afroamericani non si sono fermate quel giorno a Selma, ovviamente. Non si sono mai fermate. La legge sul diritto di voto, così come la legge sui diritti civili di qualche anno prima, hanno strattonato e spinto la parte più conservatrice e razzista della società americana, costringendola a cambiare, a riformarsi. Ma non è mai stato semplice, e sono sempre servite lotte, sconfitte, proteste, compromessi e sacrifici. La storia di John Lewis, come tutta la storia del movimento per i diritti civili, è una storia di costole rotte, di tagli, di proiettili, di linciaggi, di impiccagioni, di lividi, di botte. È la storia di chi ha usato il proprio corpo per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. E nonostante tutto questo, anzi, grazie a tutto questo, a causa di tutto questo, è una storia di progresso e di cambiamento. I fatti di queste settimane negli Stati Uniti hanno mostrato a tutti, una volta di più, quanto gli afroamericani siano ancora straordinariamente penalizzati in ogni aspetto della vita sociale americana. Una cultura e un equilibrio di potere che si sono consolidati nel corso di secoli e secoli non cambiano solo perché qualcuno firma una legge o perché passa appena qualche decennio come quelli che ci separano da quei giorni del 1965. Prima ancora che nei comportamenti prepotenti, discriminatori e violenti di alcune persone, negli Stati Uniti il razzismo è ancora scritto dentro moltissime leggi, regolamenti e consuetudini che discriminano sistematicamente chi non è bianco. Gli afroamericani sono tuttora il segmento demografico più povero del paese e benché rappresentino il 13% della popolazione, sono il 40% delle persone inermi uccise dalla polizia e il 35% della popolazione carceraria americana, che è la più grande del mondo. Gli afroamericani sono stati colpiti dalla pandemia da coronavirus in modo sproporzionato, sia sul piano dei contagi che su quello dell'economia. E da anni le donne afroamericane hanno il triplo del rischio di morire di parto rispetto alle donne bianche. La lista degli effetti che queste discriminazioni producono ancora oggi è lunghissima, e sono cose che non vede solo chi non vuole vedere. Sarebbe un grave errore, però, pensare che da allora non sia cambiato nulla, che la società americana sia ferma agli anni 60. Ce lo ha ricordato, tra le altre cose, proprio su quel ponte di Selma, il primo e unico presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti, Barack Obama, il 7 marzo del 2015, a 50 anni dal Bloody Sunday. Pochi mesi prima, a Ferguson, un giovane afroamericano era stato ucciso dalla polizia.
But I rejected the notion that nothing's changed. What happened in Ferguson may not be unique, but it's no longer endemic, it's no longer sanctioned by law or by custom.
Mi rifiuto di ammettere che niente sia cambiato da allora, ha detto Obama. Il razzismo esiste ancora, ovviamente, e bisogna fare ancora moltissimo lavoro, ma oggi non è più un comportamento endemico, legittimato dal costume e dalle leggi, cosa che poteva dirsi prima della nascita del movimento per i diritti civili.
If you think nothing's changed in the past 50 years, ask somebody who lived through the Selma or Chicago or Los Angeles of the 1950s.
Se non ci credete, ha aggiunto, chiedetelo a chi viveva qui a Selma negli anni 50, o a Chicago, o a Los Angeles. Chiedetelo alla donna afroamericana che oggi è amministratrice delegata di una società e all'epoca sarebbe stata al massimo una segretaria. Nel suo discorso del 2015 a Selma, Barack Obama ha ridefinito e reimmaginato il cosiddetto eccezionalismo americano. L'idea che gli Stati Uniti siano un paese speciale, eletto, nato con una missione. Gli Stati Uniti sono quel paese solo se e quando lottano per realizzare quel paese. Se e quando lottano per realizzare la promessa della propria dichiarazione di indipendenza, quella per cui tutte le persone sono state create uguali. Questo messaggio non è importante solo perché è un messaggio di speranza, ma perché risponde a chi di noi in queste settimane potrebbe essersi chiesto: ma quindi è questa l'America? È questo il paese che dovrebbe guidare il mondo? Il paese in cui ancora si fanno i conti con un razzismo strutturale? Il paese in cui bisogna ripetere che siamo tutti uguali? Beh sì, l'America è questa, ma è anche altro.
We are here, we're intergenerational, we're multiracial, and we're from all different walks of life.
I hope it's something that's not squandered. I hope that this is not a moment. I hope this is not just a moment. I hope this is a catalyst. You know, I think it's very, very sad that this is the third and fourth time that we've had to protest in the last week. I think it's sad that this is the many, many umpteen times we've had to protest over the last 100 years.
L'America sono anche le decine di migliaia di persone che in ogni città hanno manifestato per giorni e giorni consecutivi, nonostante le botte della polizia, nonostante le infiltrazioni violente di estrema destra e di estrema sinistra. Sono i milioni di persone, bianche e nere e di ogni etnia e con ogni identità, che hanno detto stavolta no, che hanno detto ora basta, che hanno utilizzato i diritti ottenuti grazie a una lotta come quella del 1965 a Selma per dare vita a un'altra lotta, che oggi chiede per esempio una grande riforma della polizia. Le cose negli Stati Uniti sono sempre cambiate in meglio, poco alla volta, ma soprattutto sono sempre cambiate in questo modo, con le lotte, con il voto e con le lotte per il voto. Non vi ho raccontato la storia di John Lewis in questa puntata solo perché è una storia straordinaria. Ve l'ho raccontata perché questi fatti sono così recenti che John Lewis oggi è un deputato del Congresso statunitense, eletto in Georgia ogni 2 anni dal 1976, sempre con larghe percentuali. Quel passato è vicinissimo al nostro presente. Nonostante sia malato di cancro, in questi giorni John Lewis è stato visto marciare a Washington, dimagrito, camminando con un bastone e indossando la mascherina. Lui sa meglio degli altri che le cose cambiano solo marciando e votando, e il suo esempio ha guidato generazioni e generazioni di attivisti e politici americani che, a prescindere dal loro partito, hanno lavorato per raggiungere l'uguaglianza. Anche per questo motivo, il giorno in cui si è insediato alla Casa Bianca, prima di prestare giuramento e diventare il primo presidente nero nella storia degli Stati Uniti, Barack Obama gli fece avere un biglietto, scritto a mano. Dentro c'erano solo queste parole: "Because of you, John."
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P con il sostegno di Link. Impara le lingue dai contenuti che ti piacciono.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.